Balso Nair, la radio si fa a scuola.
Memoria viva.
Vittime innocenti delle mafie.
Le vittime innocenti delle mafie sono tutte uguali, che siano noti magistrati o bambini spensierati. E questo è il messaggio che Libera e la Terza Scientifico B con i suoi 6 podcast vogliono lanciare.
Con queste nostre produzioni chiudiamo un percorso formativo durato tutto l'anno, con l'intento di mantenere viva la memoria dei caduti. Buon ascolto.
Balso Nair, c'è tutto un mondo intorno.
Più forte di un proiettile la parola. Un giorno vorrò vivere in un'altra città, le strade mi fanno paura. Sono pieni di scippi e rapine. Quartieri come il nostro sono a rischio, ci sono ragazzi che si buttano via e si drogano senza motivo. Mi fanno pena quei tossicodipendenti che barcollano sotto le nostre case. Vorrei fuggire. Queste sono le parole trovate nel diario di una ragazzina di 14 anni. Le ha scritte nella sua cameretta al civico 22 di via Vicaria Vecchia, quartiere di Forcella. Vive con mamma e papà, Giovanni e Carmela. Alla sorella più piccola ha confessato che le basterebbe cambiare quartiere, non città. Annalisa non conosce le ragioni del crimine, prova paura e amore per quei vicoli in cui giocava da bambina e da cui non se ne andrà mai. 27 marzo 2004. Dopo la scuola, Annalisa va a casa di Yolanda, la compagna che abita nel palazzo davanti al suo. Vogliono passare la giornata a truccarsi, provare la nuova matita che risalta a loro il colore degli occhi. Annalisa sogna di aprire un salone di bellezza, ama truccare le amiche per le occasioni importanti.
Prima che diventi buio, le due amiche si salutano. Più tardi si incontreranno con le altre ragazze. Annalisa attraversa la via per tornare a casa. È un sabato importante per la città. Quando il gioco è al Napoli, c'è un grande silenzio. Le strade sono vuote. Per questo, appena apre la porta, papà Giovanni è già sulla poltrona davanti alla televisione. Ad Annalisa la partita però non interessa, ce n'è in fretta, si cambia e scende per l'appuntamento con le amiche. Ci sono novità da raccontare. Manuela è finalmente uscita con Ciro. C'è stato un bacio. Serena invece è riuscita a convincere il padre a lasciare il ristorante di famiglia per festeggiare il compleanno. Ma c'è qualcun altro per strada. Un ragazzo, Salvatore, e gli amici Sasà o Russo. Le ragazze non sanno che suo zio è Luigi Giuliano, il camorrista che controlla il quartiere. Come non sanno che due sicari di una famiglia rivale stanno per raggiungerlo a bordo di un motorino. Sasà ha solo 19 anni, ma appena li vede estrae la pistola. La scarica di proiettili è improvvisa. Salvatore risponde al fuoco. Lo scooter si allontana.
Nessun ferito tra i camorristi. I proiettili toccano sempre gli innocenti. Annalisa a terra, l'orbita sinistra perforata da una pallottola vagante. Quella sera il Napoli vince, ma nessuno festeggia. L'ambulanza corre contro il tempo. Annalisa passa dal pronto soccorso a Scalesi a quello di Loreto Mare. Il rumore del saturimetro, bisturi, operazioni che non portano a nulla. 3 giorni dopo, i medici dichiarano il coma irreversibile. Mentre la famiglia di Annalisa decide per l'espianto degli organi, quella di Sasà lo nasconde a Pomigliano d'Arco. Quando gli inquirenti lo raggiungono, nega di aver sparato, ma gli esami balistici sulla sua pistola lo inchiodano. Il 31 marzo del 2006 il tribunale lo condanna a 24 anni di carcere. La storia di Annalisa ha segnato Napoli e l'Italia. La sua memoria vive nella biblioteca che la città le ha dedicato. Nelle parole con cui Roberto Benigni ne ha ricordato il coraggio nel 2014, ma soprattutto risuona nella spaventosa energia del suo diario, pubblicato nel 2005 da Tullio Pironti Editore. Vivo e sono contenta di vivere, leggiamo senza riuscire a respirare. Vivo anche se la mia vita non è quella che avrei desiderato, ma so che una parte di me sarà immortale.